ricapitolando, abbiamo visto come funziona l'iniziativa legislativa, il ruolo del Presidente della Camera in questa prima fase, l'assegnazione della Commissione, i problemi del lavoro della Commissione referente rispetto all'Aula. Potremmo anche andare avanti su come funziona l'Aula, ma tutto sommato non ci sono problemi particolarmente interessanti. È interessante come funziona i poteri che c'è il governo in Aula, ma di questo vi parlerò parlando della foto di fiducia un po' più in là. Direi che adesso serve affrontare un altro problema, i diversi ruoli che può svolgere la Commissione rispetto al procedimento. Questo che io vi ho descritto è il procedimento normale, detto anche il procedimento per commissione referente. È il procedimento ordinario, commissione referente. Vedete che è un procedimento in cui sostanza la Commissione obbligatoriamente, questo procedimento minimo, obbligatoriamente svolge un'attività istruttoria rispetto al lavoro dell'Aula. Ma il nostro sistema costituzionale, uno dei pochissimi, forse l'unico anche, non so se c'è qualche paese dell'est adesso, qualcosa di analogo, prevede un procedimento legislativo decentrato in commissione deliberante. È previsto dalla Costituzione ed è proprio per la commissione deliberante che la Costituzione introduce la regola per cui la commissione deve essere costituita con il sistema proporzionale. Però non esiste un organo che si chiama Commissione Deliberante, esiste nel nostro Parlamento un organo che si chiama Commissione Permanente. L'aggettivo permanente sta a indicare che ci sono anche delle commissioni non permanenti, chiamate commissioni speciali. Il problema a questo punto possono essere istituite le commissioni d'inchiesta, per esempio. Che sono degli organi costituiti ad hoc, mentre le commissioni permanenti sono la struttura fissa della Camera. La Camera all'inizio si organizza per commissioni permanenti e queste svolgono tutta la funzione legislativa. Di conseguenza andare in commissione referente, in commissione deliberante o come poi vedremo in commissione redigente non significa affatto cambiare organo. È lo stesso organo, la commissione permanente, che svolge tre tipi diversi di attività, ha tre diverse mission. Per questa ragione le caratteristiche fissate dalla Costituzione per la commissione deliberante, per il procedimento deliberante, si sono comunicate alla commissione permanente. Anche perché è un portato del sistema politico questo, un portato un po' piatto, perché in realtà le commissioni potrebbero essere composte per esempio da un deputato o un senatore per ogni gruppo parlamentare e ognuno vota con un pacchetto ponderato di voti, cosa che in alcuni consigli regionali funziona, anzi, abbiamo caldamente suggerito, proprio perché questa proliferazione dei gruppi politici fa sì che nelle commissioni i piccoli organismi che hanno 40-50 consiglieri non si riescono a organizzare delle commissioni dove sono presenti tutti i partiti. E allora uno va e si porta dietro i suoi voti, ed è una cosa che tutto sommato cosa insieme. Ma la commissione deliberante ha un vincolo in Costituzione. Dice l'articolo 72, terzo comma, del rito del 72 prevede la commissione referente, il primo comma. Il secondo comma dice il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i beni di legge dei quali di carattere d'urgenza, cioè già prevede la Costituzione che ci possono essere dei canali privilegiati, delle corsie preferenziali per i progetti di legge urgenti, e poi il terzo comma dice può altresì stabilire, soggetto al regolamento, in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. E qui si dice che il regolamento può prevederlo. E questo può prevedere che la discussione e anche l'approvazione del disegno di legge avvenga in commissioni anche permanenti. Che significa che i regolamenti parlamentari avrebbero potuto fare delle scelte diverse. Infatti vedremo, hanno fatto delle scelte diverse. Potrebbero non prevedere la commissione deliberante o prevedere la commissione deliberante come organismo ad hoc. Non è detto che sia una commissione permanente. Quello che la Costituzione dice è se tu vuoi prevederlo, lo puoi prevedere, ma la commissione che istituisci deve avere le caratteristiche della proporzionalità. Perché in sostanza la particolarità di questa commissione è che lavora al posto dell'aula. L'aula non torna più il procedimento, anzi il procedimento legislativo non tocca neanche l'aula, come vedremo. E di conseguenza questo sotto organo lavora il posto dell'aula, e allora la Costituzione dice se lavora il posto dell'aula deve avere gli stessi meccanismi di rappresentanza politica dell'aula, la stessa distribuzione dei tempi politici. Notate che ancora una volta è una scelta del Presidente attivare la Commissione, cioè decidere se va in Commissione deliberante o in Commissione redigente. Presidente, quello che c'è il Presidente. Quello che dice la Costituzione ancora è che l'assegnazione alla commissione deliberante non è definitiva, nel senso che ci sono tre soggetti che possono richiedere il ritorno al procedimento normale, che sono un decimo dell'aula, un quinto della commissione, spero di ricordare giusto, e il governo. Sono tre soggetti, che sono soggetti che possono essere sbagliati, che possono chiedere e ottenere che si interrompa il procedimento per commissione deliberante, il procedimento decentrato, e il progetto di legge ritorni in aula. Una minoranza dell'aula, una minoranza più consistente della commissione o il governo. E qui bisogna che cominciamo a capire che interesse abbia il governo sui procedimenti parlamentari. E per capirlo dobbiamo innanzitutto capire che cos'è questa commissione deliberante, che cosa vuol dire che decide la commissione deliberante. Voi vi presentate alle elezioni e siete dei membri. Venite eletti, in che commissione vorreste andare? Ovvio, no? Che significa che se voi aprite la scatola della commissione di sanità, vi trovate medici, infermieri, altri individui. Se aprite la scatola della commissione universitaria, ricerca, eccetera, vi trovate professori. Se aprite la scatola della commissione artigianato, industria artigianato, eccetera, di trovate gente che magari viene dalle associazioni artigiane. Ossia, la particolarità di queste commissioni è di concentrare interessi di settore. Cosa non stranissima, perché se andate a aprire le scatole dei ministeri, trovate la stessa cosa. È molto probabile che nel Ministero dell'Università, no, adesso questo governo ha preso dei indirizzi un po' strani, inintellegibili, se non, vabbè. E, per esempio, era tradizione che il Ministero di Grazia e Giustizia aperta la porta e ritrovasse chi? Magistrati. Magistrati che si erano messi a fare attività amministrativa all'interno del Ministero. Sono stati sostituiti da ingegneri ultimamente, non solo il Ministro, ma lo stesso Ministro sta mettendo ingegneri al posto dei magistrati a occuparsi per esempio del centro di informatizzazione delle sentenze. Io devo dire, ho conosciuto lo staff del CEDE, sono nato di inorridito dalla competenza di questi magistrati, ma insomma. È probabile che se voi aprite il Ministero dell'Istruzione vi trovate dentro professori. Guardate che non è una cosa di piccolo interesse, perché si sposa con un'altra caratteristica. L'aula è l'aula. L'aula del Senato, l'aula della Camera è un'aula grande, con il posto per il pubblico, le postazioni per la stampa, c'è qualcuno che viene pagato anche se poi si considera vota contro i finanziamenti pubblici in partiti, cioè per quel radicale, per fare le trasmissioni dall'aula dei lavori parlamentari, spesso anche la televisione spezzoni i lavori parlamentari lo fanno per il fondo della gente, vengono trasmessi dopo mezzanotte, così gli italiani si dormettono felici. C'è in sostanza quello che è il principio dei principi che domina il lavoro di una Camera, e cioè il principio di pubblicità. Come vi dicevo scherzosamente un giorno, si chiama Parlamento perché parlano, e si chiama Parlamento perché la discussione è una discussione che avviene pubblicamente tra, nella dialettica, maggioranza e opposizione. Serve a questo il Parlamento, non serve ad altro. Per questo ogni volta che si dice bisogna limitare il lavoro, il dibattito parlamentare perché i tempi stringono, si fa un vulnus al principio stesso dell'esistenza del Parlamento. Negli ultimi mesi il Parlamento italiano, 1.000 persone attualmente pagate su 15.000 euro al mese per una cosa e l'altra, fanno niente. Perché il sistema di portare via il lavoro della Commissione e portare il dibattito in aula, voi capite, rende inutile l'organismo, fa perdere il senso dell'organismo. E tutto il nostro sistema costituzionale si regge su questo credenza un po' infantile, un po' ideologica, un po' fideistica, per cui noi, votando i nostri deputati, trasportiamo la nostra volontà rappresentata in una Camera, che nel libero dibattito tra le rappresentanti e gli elettori fa le leggi che vincono noi e ci impongono le tasse. E nella chiarezza di questo circuito, per cui noi votiamo, sentiamo cosa dicono, ci piace o non ci piace, valutiamo le leggi che fanno e poi la volta dopo li premiamo o li castighiamo con il voto, che è il circuito della democrazia, su questo si basa tutta la costruzione della separazione dei poteri, del principio di legalità, della lista della presidenza come vedremo, così è. Tutto su questo. Tanto è vero che la gerarchia delle fonti rispecchia questo principio. Gerarchia delle fonti, si procede, Costituzione, legge e regolamento. Legge e regolamento, ma questa è la differenza, che la legge lo fa la Camera nel pubblico dibattito e il regolamento lo fa il Governo all'interno del Consiglio dei Ministri a porte chiuse senza stampa. La differenza è solo questa, perché gli atti sono identici. Lo stesso atto normativo può essere un regolamento o una legge. E quello che ne fa la differenza è il procedimento. È quello che dà valore al procedimento, è il tasso di dibattito maggioranza posizione e il tasso di pubblicità. Nel Consiglio dei Ministri le porte sono chiuse perché il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere compatto, esprime la maggioranza. In Italia c'è dialettica anche sotto le coperte del matrimoniale, cosa vuol dire? Ma il principio è che la dialettica dentro il governo non è una dialettica pubblica. Un governo che funziona bene è un governo che non fa trapelare le proprie divergenze interne. E appena incomincia a sapersi che la maggioranza è slegata e che il governo discute su interno, sono opinioni diverse, ecco che il livello, il grado di capacità di governare di quel governo scende. È tipico di un governo lavorare in maniera compatta, coesa e riservata. Tipico di un Parlamento, lavorare nel confronto politico anche altro tra le forze politiche e con il sistema della pubblicità. E questo dà luogo alla maggior pregevolezza dell'atto che esce dal Parlamento rispetto all'atto che esce dal governo. Tutto qui. Fine del corso di diritto costituzionale. Può essere racchiuso in questi 10 minuti. La commissione deliberante sostituisce l'aula, ma non è l'aula. È vero che ha maggioranza e opposizione rispecchiate secondo proporzione, ma ha un bassissimo livello di pubblicità. La commissione si riunisce in un'auletta, in questa auletta non sta il pubblico, in questa auletta non ci sta la stampa, lavorano insieme tutte le 13 commissioni a quante sono, per cui la stampa non è che sa esattamente dove andare a sentire, e l'unica pubblicità è data da un sistema di telecamere che consente di seguire il dibattito in una sala vicino alla televisione. Vedete, teoricamente la pubblicità è data, poi i verbali vengono fatti, vengono depositati, eccetera, ma una pubblicità grandissima. Il lavoro in commissione è un lavoro non percepito dell'opinione pubblica. Aggiungete questo al fatto che in commissione stranamente si trovano interessi di tipo professionale che si sommano a quelli di tipo politico e voi capite subito quanti intrighi, quanti compromessi e quante strane liaison si formano in commissione. Tra medici professionisti, la linea che divide sarà tra quelli ospedalieri e gli professionisti, oppure tutti i medici contro gli infermieri, oppure medici e infermieri contro i pazienti che sono senza male e nessuno in ospedale, come voi studenti che l'università non avrebbe studenti, non avrebbe problemi, come l'ospedale che avete pazienti, no? Allora voi capite come gli interessi vanno a coalizzarsi e a coagularsi secondo linee di fattura che non sono necessariamente quelle politiche, anzi generalmente sono poco quelle politiche. Se si tratta di dare contributi agli artigiani, tutti gli artigiani sono d'accordo. E chi è contraddittorio? C'è il bilancio pubblico, ma il bilancio pubblico c'è un'altra commissione, non quella commissione. Per cui la coalizione degli interessi in queste commissioni è altissima, esattamente come la coalizione degli interessi è altissima nei ministeri. E lavorando un po' alla volta vedremo che ministro e commissione creano un continuum che va a frantumare la collegialità del governo da un lato e la collegialità delle Camere dall'altro. Poi abbiamo un collegio che si chiama Governo, Consiglio dei Ministri, e un collegio che si chiama Camera dei Deputati. Qui c'è il Ministro X e qua c'è la Commissione X, e si crea subito un collegamento di settore, di interesse, per cui il Ministro va volentieri a parlare in Commissione. Magari il Ministro della Sanità è anche un medico, magari. È un medico ovviamente no. Ma per esempio quello precedente era un famoso chirurgo, no? E quando va a parlare in commissione cosa ci colleghi? E voi capite che questo crea anche velocità nel trovare la compensazione tra gli interessi la maggioranza, ma crea una frattura rispetto al principio di legalità, scusate, del principio di collegialità. Le decisioni sono sempre meno collegiali e sempre più legate a interessi particolari. E le indagini che sono fatte sulle commissioni deliberanti hanno dato anche risultati fantastici, nel senso che negli anni, diciamo, 70-80 le commissioni deliberanti sono state uno dei motori dello sfasciamento del bilancio pubblico, proprio perché non c'erano le fonte di contraddittorio. E se il contraddittorio era il governo, era il governo della persona del ministro, e non nella persona del ministro delle finanze o del bilancio, che doveva tenere il bilancio appunto. Per questo le commissioni deliberanti sono dei motori, degli organi motorizzati di produzione legislativa, sono veloci, producono molte norme, funzionano, ma funzionano con dei risultati che spesso sono devastanti. Il progetto di legge entra in commissione e comincia ad aggiungersi voci di spesa. E quando esce ha un impatto sul bilancio violento, soltanto perché dentro opposizione e maggioranza a volte chiusa è problemissimo. Poi diciamo che siamo in disaccordo, ma qua è come possiamo scrivere la spartizione del bilancio pubblico. E non è cattiveria, è una dinamica istituzionale, queste sono tutte dinamiche istituzionali. Poi intanto c'è anche il personaggio che gioca a sport, ma questi non sono personaggi che giocano a sport, sono le regole fisiche di un sistema decentrato. È inevitabile, è inevitabile, è quello che succede in tutte le organizzazioni. L'università se ci vogliono i collegiali, ma è ovvio che se io devo andare a pensare gli interessi della mia facoltà, li penso privilegiando l'aspetto giustificistico e quello funzionalistico, cioè il mio, quello che conosco meglio, quello che mi pare più interessante e così via, cioè la parzialità degli interessi fa parte della dinamica istituzionale. E per questo uno dei principi fondamentali dei parlamenti moderni dal 700 in poi è il principio cosiddetto divieto del mandato imperativo. Il divieto del mandato imperativo è il divieto di legare i rappresentanti del popolo ai loro elettori. Vale il principio per cui chi è eletto rappresenta l'intera nazione. Parole auliche, parole anche un po' enfatiche, ma il senso è proprio questo: tu che sei stato eletto devi prendere in carico gli interessi di tutta la nazione, non solo quello della tua parte, del tuo territorio, del tuo collegio elettorale. Nessuno ci crede a queste cose. Però sono cose che poi si riflettono nel divieto del mandato imperativo, nel senso di divieto, per esempio, di condizionare il deputato. E è un problema reale, ci sono certi partiti della storia, forse anche adesso, che fanno depositare nel momento delle elezioni le dimissioni in bianco al deputato. Dicono, tu sei stato eletto in questo partito, firma le dimissioni in bianco, e la prima volta che tu sei contro la linea del partito, io faccio valere le tue dimissioni a casa. Quello è un mandato imperativo. Capite? Allora, dietro queste formule, che sono formule molto antiche, sono proprio le formule dei primi parlamenti, c'è il problema serio, come si componga nel dibattito parlamentare, nello scontro di interessi, l'interesse generale, come nello scontro di interessi particolari, per cui in questo momento ciascuno sta cercando di portare dalla sua parte qualche milione di euro della finanziaria, da questo scontro ne risulti un equilibrio che si possa definire di interesse generale. Nel momento in cui noi licenziamo le leggi in commissione deliberante, per principio l'interesse generale fa parte bene dire, non vi è più una dialettica con gli altri interessi. Esattamente la stessa cosa è quando noi affidiamo al ministro, invece che al consiglio dei ministri, un certo ministro. Vi privilegiamo la particolarità sulla generalità dell'interesse. Tutto chiaro? Non c'è limite più? C'è una terza commissione, come vedete, la commissione redigente. Questa è l'invenzione dei regolamenti parlamentari, sia della Camera che del Senato. E l'ho messa in mezzo proprio perché è una via di mezzo tra la commissione referente e la commissione deliberante. Per la tipica domanda che faccio quando sono stanco e hai visto nell'occhio il pesce che sono davanti, io dico, adesso questo lo bocciamo. Perché nessuno capisce la commissione redigente, siccome si chiude per vedo stento, redigente, dunque una è referente per cui riferisce, una deliberante per cui delibera e la terza redigente per cui redige. E che cosa redige? La legge? Non c'è tanto di redigente? Sì, fine di esame. Commissione redigente non redige per niente. La commissione redigente è una commissione che esaurisce una parte del lavoro dell'Aula, ma non tutto il lavoro dell'Aula. Per capirlo possiamo distinguere le fasi. Se noi prendiamo la commissione referente, stiamo guardando la famosa scatola di faccia come si fa in internet, dove fa il diagramma, no? Questo è il procedimento, iniziativa, deliberazione, promulgazione. Stiamo aprendo questa scatola qua della deliberazione. E abbiamo la commissione referente, redigente e deliberante. Qui abbiamo una subscatola che è il lavoro della commissione. E abbiamo visto che la commissione referente ha tre letture. La prima lettura è la discussione di linea generale del progetto di legge con eventuale gestimento dello stesso. La seconda lettura, quella pesante, emendamenti capitolo per articolo. Terza lettura, approvazione finale. E a questo punto va in aula. Dove abbiamo un'altra scatola, aula, con le identiche tre fasi. Discussione, eventualmente votazione delle linee generali, articolo per articolo con emendamenti, votazione finale. E queste due subscatole rappresentano la fase deliberante di una delle due rami del Parlamento. La commissione deliberante, invece, svolge le sue tre letture, ma alla fine delle tre letture, promulgazione, giù, la legge va direttamente alla promulgazione. Come vedete l'aula non c'è. L'aula è solo un'ipotesi eventuale quando la ritengono per non più scatole che prima vi ho elencato. Un quinto della commissione, un decimo dell'aula e il governo. Sostituisce in piena. La commissione redigente sostituisce, nelle sue tre fasi, sostituisce tutte le fasi di lavoro dell'aula, salvo la terza. Ossia, la commissione redigente serve essenzialmente per smaltire il lavoro di discussione degli emendamenti. Pensando articolo per articolo. E comunque riserva l'aula la votazione finale. Votazione finale vuol dire che il progetto di legge esce dalla commissione, arriva in aula lì la Camera e il Senato regolamenti sono un po' diversi, ma diciamo semplificando, c'è una dichiarazione di voto finale dei partiti e la votazione finale. Non c'è più il potere di emendare il testo. Il potere di emendare il testo è riservato alla Commissione. Notate che valgono le stesse garanzie del procedimento in Commissione deliberante. E se in qualsiasi momento un quinto della Commissione, un decimo della Camera o il Governo possono chiedere di ritornare al procedimento ordinario. Cioè ci deve essere in sostanza un accordo amplissimo di far esaurire la discussione degli emendamenti in commissione. Perché in commissione? Perché in commissione è mediazione politica e si raggiunge un procedimento. In aula con la stampa presente, la maggioranza e opposizione si tirano dietro di tutto. Poi decidono di mandare in commissione e chiudono la porta e dicono, beh ragazzi, mettiamoci a contrattare seriamente il testo del referente. E quando torna in aula, l'opposizione dirà, mi fa schifo, la maggioranza dirà è bellissimo e voteranno la maggioranza il testo. Ma intanto l'accordo sugli emendamenti sono discutendo in commissione. Dite. È un meccanismo intelligente, ma un meccanismo pochissimo efficiente, usato abbastanza poco, per come è costruito dai regolamenti parlamentari. Pensate che la Camera, il procedimento legislativo, commissione redigente, è il frutto di questa fase. Quando si arriva qui, dopo la votazione per le linee generali, l'Aula può decidere di mandarlo in commissione referente, redigente. Qualche volta può essere anche la commissione referente a proporre all'Aula di mandarlo in commissione redigente. Ossia, in sostanza, in Aula, alla Camera, la redigente è il frutto di un blocco della discussione degli emendamenti, dopo che la discussione degli emendamenti è già stata fatta in commissione referente, ed è arrivata in aula. L'aula, vedendo che non riesce ad andare avanti sulla discussione degli emendamenti, rimanda la questione in commissione, lo so, non ha capito, adesso glielo spiego. Si vede dalla faccia, non c'è bisogno che glielo dica. alla Camera l'inviare il progetto di legge alla Commissione redigente è una decisione che viene assunta in aula, è un voto dell'aula. Questo vuol dire che il disegno di legge è già arrivato in aula, capite? Per cui ha già avuto la sua attività istruttoria in Commissione. E siccome l'aula non riesce ad andare avanti e capisce che la discussione degli emendamenti potrebbe avere troppo tempo, restituisce la patata alla Commissione redigente, che di conseguenza finisce con esaurire semplicemente questa fase. Tutto questo. Esaurisce la fase della discussione in aula. È un modo per un escamotage per evitare che l'aula, nella seconda lettura, quella emendamenti, articolo per articolo con gli emendamenti, perda troppo tempo. Diciamo benissimo. Abbiamo capito le linee generali, adesso mandiamo in commissione redigente, lasciamo fare in commissione gli accordi politici sugli emendamenti, poi la commissione redigente vomiterà il suo testo definitivo, non ha capito, e questo verrà ripreso in aula per la votazione finale. È costitutiva semplicemente di questa fase. Sì, però siamo passati in aula. Sì, è un'osservazione intelligente, è un procedimento che è un procedimento che serve esattamente a questo, serve a consentire una trattativa particolare riservata sugli emendamenti. Questo può avere le stesse conseguenze della commissione deliberante per quanto riguarda l'interesse generale? Sì e no, perché comunque quella cosa torna in aula. In aula c'è comunque una discussione pubblica sul lavoro della commissione. Però allora, dirò, è usato pochissimo, per cui non abbiamo neanche una grande campionatura dei casi, perché è un procedimento usato raramente. È più usato al Senato, perché al Senato invece è il Presidente del Senato. Un po' di pubblica sicurezza, ma è lo stesso. E assegna fin da subito il procedimento in commissione di legge. Cioè parte come un procedimento di commissione della vigenza. Eventualmente, anzi, deve portare questa sua decisione all'aula e l'aula può opporsi. Ma è un problema di decisione che prende il Presidente del Senato sin dall'inizio. Bene? Ho tutto spiegato sul manuale, non c'è problema. Mi interessa darvi dei flash per farvi capire il senso di queste cose, è proprio il senso della queste cose. È ovvio che non tutte le materie possono essere decentrate, ma di questo non so voglio parlare adesso, però dopo, ed è ovvio che il procedimento che segue una Camera non influenza il procedimento dell'altra, cioè ogni Camera è libera di scegliersi il procedimento. Sapete cosa vuol dire questo? Se vi ricordate quanto vi sottolineavo ieri, vuol dire che il regolamento di una Camera potrebbe anche stabilire come regola generale che tutte le leggi già approvate dall'altra Camera vanno direttamente in commissione redigente deliberante. Potrebbe cioè stabilire un principio per cui quella Camera non va a fare tutta l'istruttoria all'inizio tra leggi già discusse dall'altro ramo del Parlamento. E quando vi dico che i regolamenti parlamentari possono cambiare la forma di governo, è esattamente questo che voglio dire. Se le forze politiche fossero d'accordo, potrebbero dire al Senato, facciamo un regolamento del Senato, per cui su certe materie il Senato perde sostanzialmente la parità di poteri. Ha ragione su altre materie. Per esempio, tutta la questione finanziaria, ma prima la Camera e il bilancio la manda sempre in commissione deliberante. Come dire, la competenza è all'80% della Camera a discutere, il Senato svolge solo una funzione minima di controllo. Questo lo si potrebbe fare senza ledere nulla in Costituzione, senza cambiare una virgola in Costituzione, ma lavorando solo sugli strumenti dei regolamenti parlamentari. E perché io vi sottolineo questo? Per svilupparvi gli anticorpi contro tutti i tromboni che dicono bisogna cambiare la Costituzione. Cambiare la Costituzione serve per zapperare a vuoto senza cambiare niente, perché se si vogliono cambiare le cose bastano già i regolamenti parlamentari qualche parte. Il gioco della navetta ve l'ho già spiegato, le due Camere devono deliberare sullo stesso testo, quando hanno deliberato sullo stesso testo, il progetto viene trasmesso al Presidente della Repubblica. Qui il Presidente della Repubblica svolge un ruolo piuttosto delicato, e lo vedremo in diretta con la promulgazione della riforma elettorale. Perché svolge un ruolo delicato? Perché il Presidente della Repubblica non esprime più il potere di veto che aveva Sua Maestà il Re d'Italia o che ha il Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente della Repubblica svolge una funzione di controllo formale e sostanziale. Bello questa formale e sostanziale. Formale nel senso che lui attesta che il procedimento legislativo è corretto, che le due Camere hanno deliberato lo stesso testo, perché non c'è altra autorità che può fare il controllo sulla corrispondenza dei testi deliberati. E questo è l'aspetto formale. L'aspetto sostanziale riguarda il fatto che il Presidente della Repubblica può rilevare nessi di incostituzionalità e anche qualcosa di più. Inizi di incostituzionalità vuol dire lesioni della Costituzione da parte della legge. La legge che ha vistosi gli effetti di costituzionalità può essere bloccata dal Presidente della Repubblica. Perché è vero che il giudice della costituzionalità della legge è la Corte Costituzionale, ma anche è vero che la Corte Costituzionale si occupa di leggi già in vigore, già applicate, non è vero che solo da un fatto di applicazione della legge può obbedire un'eccezione di costituzionalità, che vuol dire che la legge nel frattempo prodotta effetti. E questo non è tollerabile, per esempio c'è il fatto che quegli effetti che ha prodotto la legge possono essere effetti devastanti. No? Se noi ammettiamo che il Parlamento voti una legge che fa fuori la libertà di stampa delle elezioni democratiche, non è che dobbiamo aspettare che qualcuno ricorra perché gli hanno negato il ritiro della scheda del certificato elettorale per impugnare la legge. Quella è una legge che va impugnata subito. Allora capite che questo significa che il Presidente della Repubblica è un custode della Costituzione, soprattutto un custode delle cose grandi della Costituzione, non delle cosine piccole. Non è un surrogato della Corte Costituzionale, ma è la domanda che si deve porre al Presidente della Repubblica è: questa legge può entrare in vigore e restare in vigore e essere applicata finché non se ne occupa la Corte Costituzionale, o una legge che costituisce a dei margini di rischio? Una legge che modifica l'ordinamento giudiziario, una legge che modifica l'ordinamento della Rai TV, per dirne una, che proprio è stata inviata dal Presidente della Repubblica, una legge che modifica il sistema elettorale, una legge che modifica le libertà fondamentali, sono tutte leggi che hanno un impatto immediato e possono bloccare le istituzioni democratiche. Hanno dei piccoli segni di colpismo. Colpismo nel senso proprio di incidenza sul corretto funzionamento del sistema democratico. Su quello il Presidente deve attivarsi. Si dice che possa attivarsi, oltre che per vizi di legittimità, anche per vizi che riguardano il cosiddetto merito costituzionale, cioè la correttezza costituzionale. Lesione di regole che non sono attinenti al testo della Costituzione, ma a quello che è il normale buon funzionamento. Mi facevo riferimento ieri a un atto del Presidente Pertini che bloccava un disegno di legge governativo. Non era illegittimo quel disegno di legge governativo. Pertini semplicemente rilevava che quel disegno di legge governativo andava contro a una legge, non alla Costituzione, ma a una legge, era la legge particolarmente importante che aveva richiesto 2 anni di lavoro perché era la legge che rimodellava il rapporto tra Stato e Regione. E lui diceva, è possibile che dopo 2 anni di lavoro per fare questo decreto legislativo che definisce i rapporti tra Stato e Regioni, voi fate una leggina del cavolo che va contro? Era segnale. Questo è un classico caso di merito costituzionale, non era un bit di legittimità. Era semplicemente un segnale di dire non mi sembra una cosa corretta, badateci su un attimo. Infatti la sanzione, tra virgolette, di questo controllo non è un annullamento della legge, è una richiesta di riesame. E diciamo nella tipologia delle sanzioni di un controllo quella più bassa. La più alta è buttata nel cestino. La più bassa è, per favore, controlla quello che hai fatto. Mamma, posso uscire questa sera? No. Posso uscire con me? Ma se non tengo lo specchio? È sostanzialmente diverso come tipo di controllo, no? E il potere che ha il Presidente della Repubblica è soltanto il potere di negare la comunicazione e con un messaggio formale scritto rinviare la legge alle Camere. Tutto questo. Le Camere poi possono approvare la legge e il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarla. Tutto qui, potere minimo, ma è un potere che ha una sua rilevanza perché è chiaro che se il Presidente della Repubblica dice mi pare che la vostra legge abbia dei diritti di legittimità, questo mi apre il dibattito politico. Qualche volta il Parlamento ha dato seguito, qualche volta il Parlamento ha fatto finta neanche di sentire il Presidente, soprattutto che ha la Costiglia, qualche volta il Parlamento si è paralizzato. E questo dipende un po' dalla consistenza dei rilievi presidenziali. Ora voi capite la delicatezza, per esempio, del lavoro che fa il Presidente di fronte a leggi fortemente contestate, come è stata la legge Gasparri di riforma televisiva, che è stata inviata dal Presidente perché ha numerosi vizi anche di merito costituzionale, come è stata in passato la legge sull'ordinamento giudiziario, come non è stata la legge sulla cosiddetta logomaccanico Schifani, sull'economia del Presidente del Consiglio e delle autorità dello Stato, che però è stata poi dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, ma non inviata dal Presidente della Repubblica. E tra le possibili valutazioni che ha fatto il Presidente della Repubblica, probabilmente c'è anche quella di dire questa non è una cosa che crea immediate e reparabili conseguenze. Le conseguenze di quella legge non sono immediate e reparabili. E voi capite come invece su questa questione della legge elettorale la possibilità di un invio c'è, perché i diritti di legittimazione ci sono, però ci sono dei diritti anche, come dire, di merito costituzionale sui rapporti tra i soggetti, ma è talmente caricata di significati politici che la richiesta del Presidente di rinviare la legge lo mette in difficoltà, perché il Presidente non è il Presidente della Camera, il Presidente della Repubblica è veramente un arbitro. Un arbitro non può mostrare di essere sensibile ai grilli di dolore del centravanti che si è rotolato per terra rimbalzando, svenendo, ovviamente simulando, e dei suoi compagni che chiedono il rigore. Cioè un arbitro è un arbitro che ha un problema anche di tenere i rapporti con i giocatori in campo. E se i giocatori in campo urlano troppo, è chiaro che l'arbitro ha più difficoltà a controllare la partita. Quindi questa funzione del Presidente della Repubblica è estremamente delicata. E per dirvi quanto sia delicata, 30 secondi vado, si dice che il Presidente della Repubblica possa rinviare la legge anche la seconda volta. Cioè di fronte alla legge che è palesemente golpista, palesemente incostituzionale, che rischia di far saltare il sistema del programma democratico, si dice che il Presidente della Repubblica non sia tenuto a promulgare, ma possa nuovamente rinviare. Ora, questo lo si dice, benché la Costituzione dica esattamente l'opposto. Costituzione dice esattamente la cosa, il Presidente è tenuto a promulgare la seconda volta. Ma qui vedete il ruolo, come dire, di Cristo in croce, che sarà l'arbitro di questa partita. Il Presidente deve dare testimonianza, perché è l'ultimo a difendere la legalità costituzionale. Ed è chiaro che il Presidente, che contro la maggioranza politica rinviasse la legge la seconda volta, rischierebbe che quella maggioranza politica lo sottoponga alla procedura di impeachment, a violazione della Costituzione, e avrebbe ragione il Presidente che rinvia la legge la seconda volta, viola la Costituzione, come tale perseguibile per specifico reato di attentato alla Costituzione, reato per cui la messa in stato d'accusa la fa il Parlamento e il giudizio della Corte Costituzionale. Come reagiscono alla fine in un disegno che tutti si augurerebbero non debba avere nessuna applicazione, ma queste sono le norme di chiusura di un sistema di legalità. Il sistema di legalità è un sistema di cristallo sottilissimo, fatto di parole, di etichette legittimo e illegittimo messo da soggetti che non hanno potere armato, ma devono riuscire con queste etichette a bloccare il colpo di Stato. Il colpo di Stato si blocca in questo modo: il Presidente della Repubblica che si offre a ledere una norma costituzionale per difendere la legalità costituzionale, con il rischio di essere messo in stato d'accusa da un corpo politico, e poi si trova di fronte una Corte Costituzionale che è un giudice che ancora è munito solo in etichetta, che deve dire se il Presidente ha salvato le istituzioni o ha tentato la Costituzione. Tutto qui è la tutela giuridica dello Stato di diritto costituzionale. Tutto qui. È un congedo delicatissimo, una norma finale che tutti quanti dicono, speriamo che non scatti mai, ma si capisce che commissiona parecchio anche il comportamento del Capo dello Stato.